Leggiamo. Verso 10 del capitolo 10 dell'Evangelo di Giovanni dice: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita, sta parlando delle sue pecore, abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore e il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Io sono venuto affinché abbiano vita. Vogliamo ringraziare il Signore che ci ha dato questa vita? Perché chi ha realizzato l'opera della salvezza e vive la sua vita cercando di fare la volontà di Dio, di piacere al Signore in ogni cosa, sa che dal giorno che ha incontrato Gesù è cominciata una nuova vita. Questa è la nostra testimonianza, amen. Dal giorno che abbiamo incontrato Cristo è cominciata per noi una nuova vita. Ed è quindi inevitabile che sorge un confronto, man mano che il tempo passa, man mano che i giorni passano, tra quella che era la vecchia vita e la nuova vita con Cristo. Noi ci rendiamo conto, cioè, di cose che ignoravamo, delle quali non eravamo neanche minimamente a conoscenza. Noi vediamo che attraverso gli anni che passano, ogni giorno il Signore ci fa apprezzare, ci fa vedere quanto è stato grande l'opera che Egli ha compiuto dentro di noi perché noi potessimo avere la sua vita, questa nuova vita. E noi arriviamo alla conclusione che ogni cristiano dovrebbe vivere questa vita di cui parla Gesù. Quanti di voi credono questo? Che ognuno di noi, ogni cristiano, ognuno che ha accettato Cristo dovrebbe vivere la sua vita in una dimensione differente da quella che avrebbe vissuto se non avesse conosciuto il Signore. O, ancora meglio, di quella nella quale vivono coloro che sono lontani da Dio. Io sono venuto perché le mie pecore abbiano vita, ma non solo abbiano una vita differente, ma abbino questa vita in abbondanza. E allora non solo differente, ma evidentemente migliore di quella di prima. Non solo alternativa, ma superiore. Siamo sicuri di quanto affermiamo, lo dice la Scrittura. Dio ci ha dato un potenziale sufficiente perché noi possiamo vivere una vita cristiana, perché la promessa di Gesù in noi si possa realizzare pienamente e godere una vita supernaturale o soprannaturale. Questa è la promessa di Gesù, sta parlando di una vita in sostanza soprannaturale, perché la vita naturale già ce l'avevamo. Gesù dice: io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Viviamo noi uno standard cristiano che ci consenta di poter dire: sto vivendo una vita soprannaturale? È la nuova nascita che porta questa nuova vita dentro di noi. Guardate cosa dice Paolo, è un verso che tutti conosciamo, nella lettera ai Galati, al capitolo 2, si esprime con queste parole: quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. C'è una vita naturale e c'è una vita straordinaria. C'è una vita ordinaria che tutti vivono oggi sulla faccia della terra, chi in un modo, chi in un altro, ma tutti vivono una vita ordinaria. Dio ci ha dato il privilegio di poter vivere una vita straordinaria. Ma torno a ripetere, ma funziona oggi dopo 2000 anni questa realtà, oppure la nostra vita è una vita naturale esattamente come quella degli altri? Leggiamo in Colossesi capitolo 3: se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù e non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Allora, vedete, qui parla di una vita nascosta, nascosta con Cristo in Dio. Anche Cristo è nascosto dopo la sua resurrezione. Dopo che Gesù è asceso al cielo, potevano i discepoli vedere ancora Gesù? Questa parola nascosta non deve trarci in inganno. Sta dicendo che non è visibile. Cristo è qui nel mezzo di noi, ma noi non lo vediamo. E così nello stesso modo, quando un giorno il Signore si manifesterà, allora dice qui la Scrittura, anche noi saremo manifestati con Lui, perché godremo con Lui di quella vita eterna che Egli ci ha dato. Ma c'è una vita terrena e c'è una vita eterna. Quando avremo la vita eterna? Ci sarà una vita eterna o c'è una vita eterna? C'è una vita eterna, l'abbiamo ricevuta già. Vi ricordate cosa disse Gesù alla donna al pozzo, alla donna samaritana? Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla a vita eterna. Versetto 14 del capitolo 4 dell'Evangelo di Giovanni. Leggete questa storia meravigliosa in cui Gesù parla a questa donna e gli dice: quando tu bevi l'acqua di questo pozzo, tu tornerai a sentire sete, ma io ti do un'acqua che è saliente a vita eterna, un'acqua che soddisferà la tua anima. Abbiamo bevuto questa acqua? Fratelli e sorelle, se noi abbiamo bevuto l'acqua che il Signore ci ha dato, noi abbiamo già la vita eterna. Non è qualcosa che riguarda il futuro, riguarda anche il futuro, ma riguarda il presente. Quindi noi possiamo vivere la nostra vita su questa terra in modo, diciamo così, naturale, o possiamo anche viverla, se comprendiamo le promesse di Dio, anche in modo soprannaturale. Che espresso questo concetto con parole molto più semplici e riferendoci sempre alle parole stesse che Gesù ha detto, cosa voleva dire Gesù quando ha detto il regno di Dio è dentro di voi? Che vuol dire? Vuol dire che il regno di Dio oggi è nascosto perché è dentro di noi, non si vede a occhio nudo. Noi siamo abituati a vedere le cose in base all'apparenza. Non c'è apparenza del regno di Dio, anzi sembra che c'è qualche altro regno che avanza, ma in realtà noi sappiamo che il regno di Dio sta avanzando. Perché? Perché Dio lo ha messo nel cuore di tanti come noi sulla faccia della terra, che in questo tempo stesso sono come noi radunati per dare lode e gloria al Signore, e quando vanno fuori dal luogo di culto si danno da fare perché il regno di Dio possa entrare in altri cuori. Il regno di Dio è già dentro di voi. È una realtà futura, ma è una realtà presente. E che cos'è il regno di Dio nella definizione che noi conosciamo e che ci dà l'Apostolo Paolo? Vi dico questo come esempio. È un esempio per capire che ci sono delle cose che hanno lo stesso nome, la nomenclatura è la stessa, sia nel regno terreno che nel regno spirituale, sia nella vita naturale che nella vita dello spirito. La nomenclatura è la stessa, ma dicono cose completamente differenti. E infatti, io vi faccio una domanda, e sono sicuro che se voi ci pensate per un attimo non avete nessuna difficoltà a dare una risposta immediata. Cos'è che oggi il mondo sta cercando? Quali sono i valori in assoluto che la società brama e desidererebbe vedere realizzati ipso facto? La pace. Primo, cosa sta cercando il mondo? La pace. E sapete perché sono 60 anni o 70 che non c'è una guerra? Perché l'ultima guerra ha spaventato gli uomini, ha provocato oltre 50 milioni di morti. È solo per questo fatto che ancora non c'è un'altra guerra. Man mano che il tempo passa e che lo spavento diminuisce, ecco che quella pace che comunque... Stiamo parlando a livello mondiale, perché comunque in tutte le parti del mondo le guerre non sono mai finite. Eppure la pace è uno di quei valori più ricercati oggi nella società. Un altro valore che viene molto ricercato, qual è? La giustizia. Viviamo in un mondo di ingiustizia. A volte sono coloro che devono amministrare la giustizia che si rendono rei di ingiustizia. Non c'è giustizia in questo mondo. La legge è uguale per tutti, ma solo sulla scritta dei tribunali. Nella realtà noi sappiamo che non è assolutamente vero che la legge è uguale per tutti. Perché? Perché l'uomo profondamente malvagio nel suo cuore non è capace di ricercare la giustizia, di inseguire la giustizia e di raggiungere la giustizia. Non ci riuscirà mai, perché prima i suoi interessi, prima il suo egoismo, e poi se rimane qualche briciola anche agli altri. L'egoismo impedisce la giustizia. Ma c'è un'altra realtà che l'uomo sta cercando. La ricerca della felicità, anche se non viene espressa in questi termini, però noi sappiamo che l'uomo è costantemente alla ricerca di qualcosa che possa farlo stare meglio, che possa dargli di più, che possa accrescere o colmare il suo senso di vuoto e accrescere il suo senso di possesso. E gli uomini pensano che più avendo le cose che il mondo può offrire, più conquistando, più afferrando a destra e a manca, possono raggiungere la felicità. Ma la felicità sappiamo che è una chimera che viene costantemente inseguita dall'uomo, ma nonostante gli sforzi, nonostante gli impegni, le iniziative, le lotte che l'uomo fa, non riesce a trovare la pace, non riesce a trovare la giustizia, non riesce a trovare la felicità. Ogni giorno ci si prova di nuovo, ma c'è sempre un continuo fallimento. Questo è il regno dell'uomo. Ma cosa ha detto Gesù? Che dentro di noi abbiamo il regno? E Paolo dà una straordinaria definizione del regno di Dio in Romani 14:17, che ci dice esattamente come chi raggiunge Dio raggiunge anche tutto ciò che il mondo sta cercando. E infatti la definizione che mi piace così tanto è che il regno di Dio non è mangiare e bere, come alcuni pensano, ma il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Vedete? Tutte le aspirazioni dell'uomo, tutte le ansie, tutto il desiderio di questa generazione espressa e si trova nel regno di Dio, la pace, la giustizia, la felicità. E naturalmente noi comprendiamo che questi termini che leggiamo qui nella scrittura sono differenti da quelli che leggiamo sui giornali. È la qualità che cambia, è il valore di queste realtà che è diverso. Gesù disse: io vi do la pace, ma non è quella del mondo. Vedete, il termine è lo stesso, pace e pace. Ma Gesù dice: la mia pace però è di una qualità diversa. Non è come quella del mondo. La giustizia di Dio non ha niente a che fare con la giustizia dell'uomo. Questa differenza di terminologia, che non è, ripeto, solo nomenclatura e basta, è differenza profonda e sostanziale, non riguarda solo la pace, non riguarda solo la giustizia, non riguarda solo la felicità o la gioia, riguarda anche la sapienza, il discernimento, riguarda il perdono, riguarda la fede. E poi soprattutto un altro aspetto così importante, direi quasi fondamentale, la capacità di dare un valore alle cose. Perché ci sono alcuni che guardano un orologio, guardano un altro e dicono: oh, che bello affare, quello costa 20.000 euro, questo lo prendo con 50 euro, ho fatto l'affare della mia vita. Ma perché fanno questa valutazione? Perché non sono in grado di capire, di giudicare. Tu fai scegliere ad una bambina tra un Rolex e una bambola di Barbie, che cosa sceglierà? Perché non è in grado di giudicare. Questo è un altro grande problema oggi. Ma la parola di Dio ci aiuta a comprendere aspetto così fondamentale. Perché noi non siamo tentati di mettere in vetrina la bigiotteria quando il Signore è pronto a darci la sua gioielleria. perché la nostra ricchezza non dipende dalla bigiotteria che ostentiamo. Mi seguite? La nostra ricchezza spirituale, tu non sei un cristiano perché tiri fuori la tua bigiotteria. Ma tu sei un cristiano se sei ricco dentro di te, non fuori. Purtroppo, dicevo prima, lo voglio ripetere, purtroppo noi siamo affascinati dall'apparenza. E tante volte ci lasciamo incantare dall'apparenza e pensiamo che sia l'apparenza a dare il risultato di quella che è veramente la realtà. Ma c'è un proverbio così famoso nel mondo che dice che l'abito non fa il monaco. Sono persone che pensano solo al look esteriore, nel mondo religioso. Se noi abbiamo una realtà spirituale dentro di noi, non abbiamo bisogno di ostentare nulla, perché non vogliamo impressionare gli uomini con quello che diciamo o con quello che facciamo, vogliamo solo che Dio sia contento di noi. Il Signore guarda quello che abbiamo dentro di noi. Qui la Bibbia dice la vita è nascosta. La vita nascosta con Cristo in Dio. Evidentemente Gesù ci dice di giudicare, ce lo dice Lui, sono parole sue, di giudicare non dall'apparenza, non dal vestito, non dalle foglie, ma dal frutto. È il frutto che determina quello che io ho dentro, perché è dal frutto che viene fuori che si vede se io sono ricco o se sono povero. Abbiamo parlato proprio giovedì di questo. Un buon scriba ammaestrato per il regno di Dio è come il padrone di casa che tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie, ma sempre cose preziose sono. E allora, Signore, aiutaci. Perché Dio prova la nostra fede? Non la nostra, la fede dei suoi figli, in tutte le epoche e in tutti i tempi. Dio prova la fede. Per quale motivo? Per vedere se è genuina. Per la verifica. La verifica, la prova della vostra fede, potrebbe essere tradotto la verifica della vostra fede, il test della vostra fede. Noi siamo testati, noi siamo provati perché Dio vuole che la nostra fede sia genuina. E allora saper apprezzare, saper dare il giusto valore alle cose terrene e alle cose spirituali. Come noi possiamo saper discernere sia dal punto di vista terreno che dal punto di vista spirituale e dare un valore giusto? Certamente per quanto riguarda le cose terrene, ognuno è specialista nel suo campo. Se io faccio il meccanico, io sono in grado di dare un valore a una macchina. Se io faccio l'orafo e qualcuno mi porta un anello, io lo testo, lo provo, sono in grado di dire esattamente il suo valore. Quindi con le cose terrene, ognuno nel suo campo. Ma per le cose spirituali, chi può giudicare le cose spirituali? Andiamo in in Primo Corinzi, capitolo 2, versetto 9. È un verso meraviglioso e straordinario, perché ci parla delle cose che occhio non ha visto. Non sta parlando di cose appariscenti, cose che occhio non ha mai visto, cose che orecchio non ha mai udito, che non sono mai salite in cuor d'uomo. Sono quelle cose che Dio ha preparato per chi? Per coloro che lo amano. Amen. E poi il versetto 10 dice: Dio però le ha rivelate quelle cose, le ha rivelate, quindi non è frutto della mia investigazione, non è frutto della mia speculazione filosofica o intellettuale, è frutto di una rivelazione. Dio rivela a noi per mezzo del suo spirito. Dio ci rivela le cose spirituali solo per mezzo del suo spirito, ed è solo lo spirito di Dio che investiga in profondità, che ogni cosa, dice qui, le cose di Dio, le cose spirituali. Quindi chi è che può giudicare le cose spirituali? È lo Spirito di Dio. Nessuno può prendersi questa autorità. Noi possiamo valutare, e non sempre lo facciamo bene, le cose terrene. Ma se tu sei solo naturale, non potrai mai comprendere le cose di Dio. Andiamo al verso 11. Così, tra gli uomini, infatti, chi tra gli uomini conosce la cosa dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui? È è una domanda retorica, ma è una domanda sulla quale non ci sono dubbi sulla nostra risposta. È giusto quello che dice Paolo. Chi può investigare le cose dell'uomo? Chi può conoscere le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Però nello stesso modo, dice Paolo, nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Solo lo spirito di Dio, solo lo Spirito Santo ci rivela Cristo. Versetto 12. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma siccome abbiamo ricevuto lo spirito che viene da Dio, possiamo conoscere le cose di Dio che ci sono state donate da Dio. Ma senza lo spirito di Dio è inutile fare i teologi, è inutile fare gli insegnanti di scuola domenicale, è inutile fare qualsiasi cosa, non capirai mai nulla delle cose spirituali. Ma come ti permetti? Io sono una persona intelligentissima, non è una questione di intelligenza naturale. Perché il più grande scienziato della terra non capirà mai niente delle cose spirituali se non è lo Spirito di Dio che gliele rivela. Quando lo Spirito viene in noi, quando noi nasciamo di nuovo, quando siamo battezzati, quando il Signore ci riempie col suo Spirito, è lo Spirito Santo che ci rivela le cose spirituali. E allora se tu sei solo naturale e non sei spirituale, è inutile che ti metti a giudicare. L'uomo naturale non riceve, non solo non puoi parlare delle cose dello spirito, ma addirittura per te quelle cose sono autentica follia, sono una pura pazzia, tu li rifiuti proprio. Non vi risulta che le persone più intelligenti sono quelle che rifiutano la parola di Dio? Non vi risulta che sono proprio i filosofi? Non vi risulta che sono proprio coloro che occupano posti importanti nella società che quando sentono parlare di Dio si mettono a ridere? Ma perché? Perché sono i poveri? Perché sono sempre le classi meno importanti che hanno fatto sempre dell'Evangelo, come dire, tesoro e stima? Perché con semplicità hanno ricevuto lo Spirito di Dio e poi lo Spirito di Dio, una volta che tu apri il cuore a Gesù, lo Spirito di Dio ti rivela tutto il resto. Ma se no è inutile cercare di capire. Solo lo Spirito Santo può conoscere le cose di Dio, perché sono cose che si giudicano solo spiritualmente. Colui che è spirituale allora poi può giudicare ogni cosa. E lo dice la Scrittura, non lo stiamo dicendo noi. Certamente stiamo parlando sempre del frutto che noi dobbiamo giudicare, ma qui dice colui che è spirituale giudica ogni cosa, egli non è giudicato da alcuno. Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare, ora noi abbiamo la mente di Cristo. Se abbiamo la mente di Cristo, noi comprendiamo le cose spirituali. Ma se no è una perdita di tempo. Sapete quante volte tu provi a dirgli le cose come il Signore, tu pensi che in quel momento ti stia mettendo sulle labbra le parole giuste. Tu provi a usare la dolcezza, provi a spiegare, provi a raccontare la tua personale testimonianza, ma ti accorgi che le parole rimbalzano come palline di gomma contro un muro e ti ritornano indietro. Perché questo? Perché lì avevate da te un uomo naturale che non vuole aprire il suo cuore allo Spirito Santo. Perché è solo lo Spirito Santo che convince, è solo lo Spirito Santo che apre la mente, è solo lo Spirito Santo che rivela le grandi cose di Dio. C'è una sola cosa che il Signore richiede quando noi andiamo a Lui. Non ci chiederà quanti anni abbiamo studiato teologia, ma c'è una sola cosa che ci fa accostare a Dio. E questa unica e sola cosa è la fede. Infatti Ebrei 11,6 dice senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Allora una volta che abbiamo avuto questo passo di fede, se c'è qualcuno questa sera che ancora non ha fatto questa esperienza, sta vivendo nel naturale, io voglio suggerirti questa sera, accostati a Dio con fede, perché nel momento in cui lo Spirito Santo ti convince di peccato, riconosci il tuo peccato, chiedi perdono a Dio, ti ravvedi e il Signore fa un'opera straordinaria di salvezza, tu cominci a bere quell'acqua saliente a vita eterna, allora lo Spirito ti comincia a insegnare, tu diventi un alunno e da quel giorno lo Spirito Santo ogni giorno si rivelerà nella tua vita. E questo è il migliore insegnamento che noi possiamo ricevere. Una volta afferrato Cristo, abbiamo afferrato anche la pace, la gioia, abbiamo afferrato le promesse del Signore. Una volta che noi raggiungiamo Cristo, abbiamo raggiunto lo scopo della nostra vita e noi realizziamo, non per quello che noi siamo, ma per la sua grazia, realizziamo ogni giorno che la sua grazia ci fa vivere una vita, ci può consentire di vivere una vita abbondante e traboccante. Perché questa, in accordo con le parole di Gesù, dovrebbe essere la normale vita della vita cristiana. Perché oggi il cristianesimo di oggi non è il cristianesimo di un tempo? Perché sono sorti degli ostacoli. Forse nella tua vita stessa, nella mia vita stessa, ci sono state delle cose che ci hanno resi tristi. E quindi la vita abbondante non è una vita di tristezza. Ci sono delle cose che hanno amareggiato la nostra vita. Però questa sera noi abbiamo in mezzo a noi colui che può togliere dal nostro cuore ogni forma di amarezza. Abbiamo nel mezzo di noi colui che può spezzare ogni laccio, ogni vizio che ti tiene lontano da Cristo. Sapete qual è il nostro maggior nemico questa sera? È la paura. Ed ecco perché nella Bibbia noi troviamo che l'ansia e la preoccupazione sono considerate peccato. Abbiamo mai riflettuto abbastanza su questo tema scottante, perché è un tema che riguarda questi tempi, lo stress di questi giorni che noi subiamo continuamente, i mass media che ci bombardano continuamente, che noi se non abbiamo quello status, se non abbiamo raggiunto quella posizione, allora noi siamo dei falliti. Oppure la preoccupazione, la paura che le cose possono precipitare, che la crisi possa diventare infinita. Noi tante volte, e questo, fratelli e sorelle, permettetemi di dirlo con uno spirito di amore forte verso coloro che forse si trovano in questa sera appesantiti e schiacciati sotto un fardello che non riescono più a portare. Noi tante volte continuiamo a portare i pesi che invece il Signore ci ha liberato già. Il Signore ha già portato sulla croce i nostri pesi. Però noi preferiamo portarli. Getta sull'Eterno il tuo peso ed Egli ti sosterrà. È il Salmo 55, versetto 22. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Getta il tuo peso sul Signore questa sera. Anzi, fratelli e sorelle, facciamolo insieme. Se siamo appesantiti da qualcosa, se siamo stressati, se siamo agitati, se siamo confusi, se siamo preoccupati, se siamo ansiosi, il Signore è qui e Lui ti sta dicendo ancora: ma perché continui a portare questo carico? Dallo a me, lo porto io al posto tuo. Anzi, l'ho già portato alla croce al posto tuo. Dallo a me questa sera e tu sentirai un sollievo, entrerai in un riposo spirituale e anche fisico. Perché lo stress tante volte non è che distrugge solo la nostra fede, distrugge anche il nostro fisico e ci fa ammalare. E proprio domenica scorsa, se vi ricordate, abbiamo ricordato uno dei cantici che sono dei pilastri nella storia dell'innologia cristiana. Vi ricordate? Io mi arrendo ognor. Vi ricordate? Domenica scorsa abbiamo parlato del risveglio e poi abbiamo parlato di questa necessità per avere un risveglio nella nostra vita di arrenderci al Signore. Ebbene, questo cantico ritorna di nuovo questa sera e voglio concludere con questo cantico proprio perché io mi arrendo ognora. Non solo vuol dire mi arrendo alla volontà del Signore, ma vuol dire anche arrendo a Lui i miei pesi. Arrendo a Lui le mie ansietà, le mie sollecitudini, le mie preoccupazioni. Signore, liberaci questa sera da ogni forma di paura nella nostra vita. La paura di perdere qualcosa, la paura di perdere la posizione, la paura di perdere la reputazione, la paura del giudizio degli altri. Così entriamo continuamente in uno stress mentale che ci porta a dimenticare che abbiamo un Dio così buono e così meraviglioso. E cominciamo allora a cadere in una forma di depressione, cominciamo a disperare e cominciamo a piangere su noi stessi, ad autocommiserarci. Siamo schiavi dell'opinione degli altri e ci dimentichiamo che l'opinione che conta, l'opinione vera, è quella di Dio verso di noi. E allora questo amico straordinario che è Cristo nella nostra vita, questa sera ancora rivolge il suo amorevole invito e dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati, venite a me, affidate a me la vostra vita. Quale amico in Cristo abbiamo? Quale rifugio nel dolore? In preghiera a Lui portiamo tutto quello che turba il cuore. Oh, la pace che perdiamo! Oh, gli inutili dolori! Quelle sofferenze che ci potremmo risparmiare solo se andassimo a Lui a portare ogni cosa in preghiera. Se ci assale la tentazione e se il peccato insidia il nostro cuore, non abbiamo nessun motivo di preoccuparci e di temere. Portiamo tutto a Lui. Un amico sì verace, dove mai potremmo trovar? Ci comprende, ci dà pace. Ogni peso Egli vuol portare. Quando siamo stanchi, quando ci sentiamo travagliati perché viviamo in un mondo di confusione, tante volte le situazioni intorno a noi in questo tempo, quando siamo nella prova, il Signore non ci ha lasciati. Tutto, tutto a Lui portiamo. Ci abbandonino gli amici, Gesù ci accoglierà e con Lui saremo felici. Non è una rima. Ma con Lui saremo veramente felici, perché Lui è la nostra gioia e Lui ci darà riposo, dice qui la parola di Dio. Amen. Alziamoci in piedi.